Assalto alla Costituzione di Stefano Rodotà da Repubblica 3 maggio 2013. Come e da chi sarà governato questo paese nella fase che si è appena aperta? La prima risposta è tutta politica e deve partire dalla constatazione che Berlusconi è il vincitore della partita sulle macerie del PD. E in quanto tale, non sarà solo il Lord Protettore di questo governo, ma il depositario di un potere di vita e di morte. La seconda riguarda il modo stesso in cui il governo si è costituito e si è presentato, un governo per sottrazione, non tanto per l'esclusione di pezzi del vecchio personale politico, in realtà una vera rottamazione riguardante il solo PD, quanto piuttosto per il silenzio su una serie di questioni evidentemente ritenute divisive, l'orrenda parola che connota sinistramente il nuovo lessico politico. La terza risposta è istituzionale ed è affidata all'invenzione di una convenzione che dovrebbe, nelle parole del Presidente del Consiglio, farci uscire dalla seconda e traghettarci nella terza repubblica. La quarta, ma in verità la prima, è quella sociale, che riassume le urgenze dell'economia e il dramma delle persone. Partiamo, allora, proprio da quest'ultimo tema. Sono stati descritti, in questi anni, alcuni caratteri che veniva assumendo la società italiana, caratterizzata da una serie di fratture profonde, non riferibili soltanto alla sfiducia crescente verso politica e istituzioni, ma soprattutto alla progressiva lacerazione del tessuto sociale. Ma queste rilevazioni oggettive non sono mai state prese seriamente in considerazione, poiché l'unica bussola è stata quella dell'economia, e il mercato è vissuto come un'invincibile legge naturale, tutto il resto è stato ritenuto sacrificabile. E infatti la parola sacrifici è stata correntemente usata con allarmante leggerezza, senza essere capaci di rendersi conto che così veniva messa a rischio la coesione sociale e si inoculava il virus della violenza. Quella inammissibile dell'aggressione armata, ma pure quella terribile del tempo dei suicidi accompagnate dall'aumento dei reati documentato da commercianti e imprenditori come effetto del disagio che spinge all'illegalità chi vede in ciò una via obbligata per la sopravvivenza. È giusto, allora, invocare misura nel linguaggio, invito che tuttavia dovrebbe essere rivolto a tutti coloro che nel corso degli anni si sono fatti seminatori di discordia e imprenditori della paura. Ma è doveroso un riconoscimento a chi incanala la protesta sociale nelle forme della legalità. Penso alla FIOM, tante volte aggredita, che ha scelto la via giudiziaria per affermare i diritti dei lavoratori. Siamo ormai di fronte ai drammi dell'esistenza, e la capacità di governo dei processi sociali si misurerà proprio in questa dimensione, che non può essere dominata dalla prepotenza dell'economia. Se la politica vuole ritrovare il filo costituzionale perduto, deve pur ricordare che la Costituzione parla di esistenza libera e dignitosa collegata alla retribuzione, sì che né il lavoro può essere considerato una merce, né l'azione pubblica può essere pensata solo come rimedio per le situazioni di povertà, pur essendo evidente che interventi in quest'ultima direzione siano urgenti. La discussione generale sul reddito di cittadinanza non può essere elusa in una prospettiva che guarda a un nuovo welfare, così come il mondo del lavoro non può essere lasciato privo di una legge sulla rappresentanza sindacale. Legalità e Costituzione ci portano al non detto del programma di governo, al suo essere prigioniero della logica della sottrazione. Non una parola del Presidente del Consiglio sui diritti civili, terreno sul quale in tutto il mondo si discute, si sperimenta, si innova, si legifera. I prossimi anni saranno quelli di un isolamento civile del nostro paese, eppure davanti a governo e Parlamento stanno questioni ineludibili. La legge sulla procreazione assistita, la più ideologica e sgangherata tra i tanti mostri legislativi partoriti dalle maggioranze di destra, è stata fatta a pezzi dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Coerenza vorrebbe che si abbandoni la logica proibizionista che ha prodotto un turismo procreativo che discrimina le donne in base alle loro risorse finanziarie e si approdi ad una legge essenziale rispettosa del diritto all'autodeterminazione e di quello alla salute, come la Corte Costituzionale ha detto chiaramente. Il presidente della Corte ha recentemente ricordato una sentenza della Consulta che ha riconosciuto alle coppie di persone dello stesso sesso il diritto fondamentale a veder riconosciuta la loro situazione, rinviando correttamente al Parlamento la definizione delle modalità del riconoscimento. Può il Parlamento lasciare senza garanzie un diritto fondamentale delle persone? Possono gli eletti del PD dimenticare che questo era un aspetto assai sbandierato del loro programma e compariva tra gli 8 punti di Bersani? Si potrebbe continuare, ma bastano questi esempi per mostrare che cosa si sacrifichi sull'altare delle larghe intese. Conosco la vecchia obiezione. I diritti sono un lusso in tempi di crisi, Bertolt Brecht fa dire a Machi e Messer, nell'opera da 3 soldi, prima la pancia, poi vien la morale. Ma la dignità delle persone, il rispetto dovuto a ciascuno sono ormai un elemento costitutivo delle società democratiche. Possiamo dimenticarlo, sia pure per un momento. Peraltro, la cancellazione della dimensione dei diritti contraddice la dichiarata attenzione per l'Unione Europea, dove ormai la Carta dei diritti fondamentali ha lo stesso valore giuridico dei trattati e afferma chiaramente l'indivisibilità dei diritti. Le convenienze purtroppo spingono in questa direzione, e tuttavia questo erode la legittimità del governo e la credibilità del PD, cosa che dovrebbe preoccupare assai, e spingere ad azioni concrete quei parlamentari che hanno manifestato critiche e preoccupazioni, e che dovrebbero essere memori, di nuovo, degli 8 punti di Bersani, dove comparivano la legge sui conflitti di interesse e sull'incandidabilità, sul falso in bilancio e sulla prescrizione dei reati. Tutti temi che malinconicamente sembrano archiviati. Qui nasce un ulteriore significativo problema politico. I gruppi di opposizione hanno responsabilmente parlato della loro volontà di valutare nel merito, senza pregiudizi, i singoli provvedimenti del governo, e tuttavia il ruolo dell'opposizione non può ridursi al gioco di rimessa. Utilizzando anche le norme regolamentari che assegnano spazi garantiti per la discussione delle loro proposte, i gruppi d'opposizione presenteranno certamente proposte proprie, tra le quali con ragionevole probabilità compariranno alcune almeno tra quelle ricordate. Saranno valutate dalla maggioranza di governo con lo stesso spirito costruttivo manifestato dalle opposizioni. O questa si trincererà dietro un rifiuto pregiudiziale, vedendo in quelle proposte l'intenzione di mettere in difficoltà il governo. Ma il punto più inquietante della linea istituzionale enunciata dal Presidente del Consiglio risiede nella proposta di istituire una convenzione per le riforme. Preoccupa il collegamento tra riforma elettorale e modifiche costituzionali, che contraddice la proclamata urgenza del cambiamento della legge elettorale e rischia, in caso di crisi, di farci tornare a votare con il Porcellum, legge che contiene un clamoroso vizio di incostituzionalità. Preoccupa la spensieratezza con la quale si parla di mutamento della forma di governo. Preoccupa lo spostamento in una sede extraparlamentare di un lavoro che, cambiando il titolo della Costituzione, l'articolo 81, le norme sul processo penale, le Camere hanno dimostrato di poter fare, con il rischio di avviare un improprio processo costituente suscettibile di travolgere l'insieme della Costituzione, parole di Valerio Onida nella relazione dei saggi. Inquieta la pretesa di Berlusconi di vedersi attribuire la presidenza di questa convenzione, dopo essere stato l'artefice di una riforma costituzionale clamorosamente bocciata nel 2006 da 16 milioni di cittadini. Rispetto a questa linea si manifesteranno certamente le opinioni critiche in quel mondo della sinistra che in questi anni ha cominciato a ricostruire una vera linea di politica costituzionale consapevole dei problemi della democrazia rappresentativa, ma convinta che la via d'uscita non sia quella dell'accentramento dei poteri e della cancellazione dei diritti. Molte forze vitali sono già in campo e non mancheranno di far sentire la loro voce. 3 maggio 2013.